Bene, chiudiamo questo nostro Future Bank Assurance Forum con la tavola rotonda sul banca assicurazione danni, qual è il next normal? Partirei chiamando sul palco il dottor Maurizio Cappiello, che è l'amministratore delegato di Poste Assicura, per un opening speech sul tema. Prego.
Bene, buongiorno, grazie per avermi invitato. Cercherò di non rubare troppo tempo, anche perché credo che a mezzogiorno e mezzo cominci a esserci un po' di languorino. Dobbiamo parlare delle opportunità che in questo momento ci sono sul business della banca assicurazione. Vi dirò come la vedo io, che sono passato da un'esperienza di lunghissimi anni con una rete agenti in Poste Italiane. E penso effettivamente che in questo momento, viste anche i ritmi di crescita, la banca assicurazione ha un vantaggio in più rispetto a quelli che sono le reti tradizionali. Da cosa arriva questo vantaggio? Arriva dal fatto che tra i partner banca assicurativi è sicuramente molto più semplice scambiarsi dati, informazioni. Abbiamo sentito parlare dell'IDD, abbiamo sentito parlare del digitale, abbiamo sentito parlare di come il digitale deve sviluppare i servizi per i clienti, abbiamo sentito parlare dell'IDD che dobbiamo conoscere i clienti. Ma come si fa a conoscere e a servire i clienti? Si fa con i dati. Questo è un vantaggio enorme perché sappiamo tutti, ad esempio, che ancora oggi ci sono delle forti discussioni tra le reti agenti, tra i loro rappresentanti e le compagnie, per chi deve gestire l'informazione, chi è titolare dell'informazione. Dietro tutto questo si può evidentemente ragionare come andare a costruire dei modelli per aiutare il consulente a spiegare bene i prodotti e ad impiegare meno tempo possibile per far comprendere al cliente stesso quali sono le portate, la portata delle garanzie che gli sta vendendo. Ovviamente legato a questo c'è tutto un fattore di strumento che dà aiuto anche al consulente per formarsi, autoformarsi. Cerco di spiegarmi meglio. Io qualche settimana fa ho annunciato che in Poste Italiane a dicembre, fine dicembre, inizio gennaio, lanceremo un nuovo sistema modulare che con solo 8 domande il consulente è in grado di tracciare tutti quelli che sono i bisogni dei clienti. Ovviamente 8 domande perché tanti dati arrivano già dal CRM, arrivano già nel motore tariffario che consente di poter comprendere quali sono i blocchetti, le garanzie che servono al cliente per coprire i propri bisogni. Pensiamo con quanta facilità un consulente con dei sistemi anche di assistenza va a cliccare e magari escono fuori dei video, escono fuori delle informazioni su cosa è quel tipo di garanzia. E come questo sistema in continuo, alimentato da dati, aggiornato da dati, può consentire di fare cross e upselling. Ovviamente tanto da parte, credo, delle compagnie, deve essere fatto per formare chi parla con il cliente. Perché spesso negli anni ho sentito parlare di tutto. Ho visto tanto nice to have. Ho sentito parlare tante persone che venivano nelle compagnie e ci dicevano, questo succedeva 7-8 anni fa, fra 5 anni non venderete più una polizza motor. Tra 10 anni saranno tutti a guida autonoma. Allora, le riflessioni che io facevo erano quelle di poter pensare, immaginare il mercato come potesse cambiare. E vedevo questo mercato che era come una casa di ristrutturazione, dove è molto più difficile fare dei cambiamenti, dove però dentro questa casa, grande casa, ci sono ancora dei soggetti che devono essere accompagnati con il modello classico e ci sono altri soggetti, i millennials, che vogliono un altro tipo di accompagnamento. Quindi nella mia testa ho sempre sviluppato una visione che una compagnia deve essere in grado di poter offrire a tutti il livello di servizio che loro vogliono. Non c'è un modello unico. Invece hanno cercato di convincerci che tutti si andava molto velocemente nella direzione che con il digitale noi avremmo affrontato il mercato vincendo la sfida del danni non auto, si sarebbe venduto di più. Questo non è accaduto. Allora tutti quanti siamo corsi ai ripari dicendo servizi, servizi, servizi. Ma non dobbiamo dimenticarci che c'è il cliente e dobbiamo comprendere sempre di più cosa vuole il cliente. Perché spesso, scusate, lo dico facendo anche un po' di autocritica, nelle compagnie si sono fatte più presentazioni per i board che pensando effettivamente a quello che volevano i clienti alla fine. Come diceva prima la nostra padrona di casa, dice: sono anni che si parla di sottoassicurazione rami elementari, sono anni che si parla di sviluppare il salute, ma siamo lì, siamo ancora lì. I numeri crescono, non crescono come vorremmo. E perché tutto questo? Il mio sentimento è che ancora la parte finale di tutto il ciclo, ovvero i distributori, ancora non hanno sviluppato bene nel loro DNA quello che è il ruolo consulenziale di andare a spiegare ai clienti, di andare a spiegare ai cittadini italiani il perché assicurarsi, il perché assicurarsi in uno Stato che sta abbandonando i cittadini su certi servizi. Pensiamo alla salute, ma pensiamo anche a quello che è successo in Centro Italia, dove ogni tanto purtroppo nei servizi dei telegiornali ci fanno vedere paesi che sono ancora sotto, no, le case di legno e che non vengono ricostruite. Allora è il distributore, secondo me, quello che fa la differenza, se aiutato da tutte le compagnie, se aiutato dai processi digitali a creare cultura nel paese. E vi devo dire molto onestamente che quando magari vi sarà capitato di leggere che Poste vuole sviluppare molto nel business danni, è proprio perché pensiamo che con i 13.000 uffici postali presenti in tutto il territorio, con gli uffici postali che manteniamo aperti anche nei comuni più piccoli, possiamo avere e dobbiamo avere quel ruolo sociale di accompagnare, di fare cultura, facendo formazione, spiegando perché è necessario fare determinate cose. Tecnologia o non tecnologia? Personalmente penso che se non faremo per prima questa fase, tutto quello che noi andremo a fare sarà bello raccontarlo, però poi non farà crescere il paese. Allora, la strategia che noi abbiamo, quella che io penso che sia la migliore, è quello di accompagnare, come vi dicevo, tutti i cittadini, quindi quelli che come me hanno una macchina, no, magari super tecnologica, ma utilizzo solo il cambio automatico mentre entra mio figlio e fa tutto, no? E quelli come mio figlio che invece sanno fare tutto. Non ci sono solo quelli totalmente digitali o quelli, no, che non sanno fare nient'altro. Dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere. E soprattutto credo E termino qui, così magari lasciamo lo spazio a qualche domanda. E questa è una forte autocritica, non voglio offendere nessuno, perché poi non ci conosciamo, che i manager debbano fare i manager, debbano saper decidere e debbano portare avanti le proprie idee. Per me un manager o una compagnia che si lascia convincere, non voglio offendere nessuno, dai consulenti, non è un manager. E per troppi anni le strategie sono state indicate con i nice to have delle presentazioni che avremmo fatto quello, quello e quell'altro. La conoscete la storia di una grande compagnia di consulenza che negli Stati Uniti fu chiamata da AT&T, no? Questo è successo 20 anni fa, c'è un libro, quindi non. Allora gli chiesero, la AT&T, sapete, era la società telefonica più importante negli Stati Uniti all'epoca, adesso non so com'è, e gli chiese quale sarà il futuro dei telefoni cellulari. Ah, non ci sarà mai. La risposta l'avete voi. I manager devono fare i manager, devono saper decidere, devono saper scegliere e devono saper scegliere e pensare in funzione di quello che è il nostro ruolo, che io penso che è un lavoro nobile, quello di fare gli assicuratori, perché significa stare accanto alle persone nel momento del bisogno, come starci anche con il digitale, ma soprattutto facendo formazione e facendo cultura nel nostro paese. Forse quello 0,9 del PIL speso nel danno in un'auto, se incominciamo a fare formazione, se incominciamo a parlare con le persone, magari lo vedremo incominciare a crescere. E come dicevo, in tutto questo, secondo me il canale banca assicurativo in questo momento ha un vantaggio rispetto alle reti tradizionali che discutono su dove mettere la data di nascita o dove mettere quello. Abbiamo dati, abbiamo informazioni e nel rispetto della privacy li dobbiamo utilizzare per creare cultura e per dare servizi. Grazie.
Ringrazio il dottor Carpielo, lo invito ad accomodarsi. Inviterei sul palco gli altri partecipanti della tavola rotonda. Inviterei quindi la dottoressa Mariangela Albertotti, che è responsabile area welfare e protezione di UbiBanca. Benvenuta. Inviterei il dottor Andrea Spallanzani, responsabile banca assicurazioni di Amissima Assicurazioni. E inviterei il dottor Lorenzo Agresti, direttore commerciale di Credit Trust Assicurazioni. Moderatore di questa sessione sarà il dottor Pier Giorgio Giuliani, a quale cedo la parola. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Intanto la ringrazio per quello che ci ha raccontato. Sono assolutamente d'accordo con lei che i manager devono fare i manager. Io mi ricordo che però a volte siamo costretti, noi manager, soprattutto manager bancari, a rivolgerci ai consulenti. Non dirò la banca, non dirò il periodo, ma era una banca dove andammo io e degli altri colleghi per il risanamento, presentammo un piano industriale, questo piano Banca d'Italia non l'accettava, sì, ma qua, ma là, ma i manager hanno bisogno di qualcuno che ci mette un bollino, che sembra che si è cambiato tutto per non cambiare niente. Allora io mi permetto, è una tavola rotonda, però mi permetto di rivolgermi prima a lei perché purtroppo ci deve lasciare perché l'aereo parte e ha detto che non lo aspetta, quindi bisogna che partecipi all'inizio della discussione. Lei è l'amministratore delegato di Poste Assicura. Poste Assicura ovviamente è una compagnia che nasce per operare con le poste. È un problema un po' di tutta la banca assicurazione, che andiamo a dare un comparto nuovo a una rete di vendita che nasce per un altro scopo. Nelle banche nasce per dare credito, per fare raccolte, eccetera, eccetera. Da voi nasce per spedire lettere, poi mi scusi la banalizzazione, poi siete passati al finanziario, poi all'assicurativo vita, adesso all'assicurativo danni. La rete di vendita. Abbiamo sentito quello che lei ha detto relativamente alle 8 domande, quindi che cercate di semplificare la vita sia al cliente che all'operatore. Però la rete di vendita come vede tutti questi cambiamenti e soprattutto come li prende?
Allora, è un tema molto importante in Poste questo della rete di vendita, appunto della rete distributiva. Noi stiamo lavorando proprio perché la rete sia sempre più orientata e formata e specializzata per tutte le attività che abbiamo nelle nostre linee di business. La rete di vendita, io direi, i nostri consulenti sono molto interessati in questo, soprattutto in questo momento, ad avere possibilità di poter offrire ai clienti quello che serve per coprire a 360 gradi i loro bisogni. E lo sviluppo che negli anni ha fatto anche Poste Italiane, passando da semplici portalettere a multi linee di business, è proprio quello di accompagnare il cliente a coprire i bisogni a 360 gradi. Parliamoci chiaramente, altrimenti il cliente si rischia di perdere. Se io ho un cliente importante per Poste Italiane e non sono in grado di offrirgli dei servizi e delle coperture, lui le andrà a cercare da un'altra parte. E se è un cliente importante, se dall'altra parte c'è qualcuno che è specializzato, il rischio che ce lo porti via, no? È molto alto. E credo che questo è il ragionamento che hanno fatto un po' tutti gli operatori, sia le banche che le compagnie di assicurazioni che hanno come rete distributiva gli agenti. Quindi i consulenti, devo dire, sono veramente molto bravi, perché poi ad offrire una qualità di servizio così alta su un multibusiness significa anche un loro impegno formativo non indifferente, e proprio per questo però noi dobbiamo aiutarli ed essere sempre presenti, perché poi è normale che magari si è più bravi su una cosa, meno su un'altra, e lì siamo noi per questo, quindi dobbiamo aiutarli.
E poi siamo anche umani, quindi c'è, sì, il collega che è più bravo perché crede più in un prodotto rispetto a un'altra linea di prodotti, quindi questo ci sta tutto, però il fatto di come la rete prende questi bisogni e queste necessità di ampliare il proprio mercato. Ma adesso le faccio una domanda, non le chiedo ovviamente i volumi perché questi sono dati sensibili, ma è normale dare obiettivi? Voi darete un obiettivo sul ramo danni alla vostra rete?
Allora, sì che daremo un obiettivo. È normale che daremo un obiettivo, e daremo un obiettivo come fanno tutti, per cercare appunto di seguire dall'analisi dei bisogni che faremo, perché questo sistema che noi stiamo facendo è proprio un sistema che aiuta a capire quali sono i bisogni da coprire in funzione anche della posizione sociale ed economica che il cliente ha, no? Quindi se uno dice che è proprietario di una casa e non ha la casa assicurata, molto probabilmente il consulente sarà anche facilitato ad andare a dire: senti, sei proprietario di una casa, abbiamo mai parlato di assicurare la tua casa? Questo diventa molto più facile. Ci saranno inevitabilmente degli obiettivi, però penso alla fine che ognuno di noi si dà un obiettivo dentro in funzione di quello che, come diceva prima, no, è la propria esperienza e la propria capacità di vendita, perché io ritengo, come credo tutti siamo d'accordo, quindi sto dicendo sicuramente una banalità, che si vende ciò che si conosce e si parla ai clienti ciò che si conosce. Quello che io non lo conosco non lo propongo mai, e quindi bisogna fare in modo di far conoscere, e lì gli strumenti ci vengono in aiuto. Purtroppo non solo gli strumenti, ma a volte anche i singoli consulenti sono più bravi magari su esperienze che hanno fatto personalmente. Racconto un caso che io ho vissuto un po' di anni fa, quando ancora non ero in Poste. Mi ricordo che quando nella protection delle persone si facevano, no, le analisi di dove c'erano i consulenti più bravi a vendere un certo tipo di polizza, io andai a parlare con una ragazza che aveva 32 anni, lei era bravissima a vendere le temporanee caso morte. Gli chiesi come faceva a vendere così bene le temporanee caso morte, e lei mi rispose: io non ci metto tanto tempo, perché poi anche il tempo è qualcosa, io ci impiego 2 giorni e prendo 40 euro di provvigioni, le reti non si muovono. E lei mi spiegò che quando andava a parlare con i clienti raccontava quello che aveva vissuto personalmente. Lei aveva avuto la sfortuna di perdere il padre quando aveva 19 anni. Aveva una sorella più piccola e la mamma non lavorava. E lei raccontava, anche ancora con le lacrime negli occhi, che erano riusciti ad andare avanti perché il padre si era fatto una polizza a copertura della morte. E quindi con quei soldi avevano potuto studiare tutte e due, si erano potute laureare, avevano potuto trovare un lavoro. Cioè lei aveva un'argomentazione. Qual è l'argomentazione che bisogna
Un
dare ai
caso
clienti per
concreto.
dire, caso concreto, qual è l'argomentazione che dobbiamo dare agli italiani per dire, guarda, assicurati, perché sì, anche se è vero che l'incendio è rarissimo, però ci sono degli eventi che ti possono colpire la casa. Assicurati. Ci sono delle situazioni dove... Se uno ha bisogno di fare, non lo so, anche una risonanza, ci sono degli ospedali che dicono passa dopo 9 mesi. Ecco, argomentazioni. Però poi capisco che sembra che noi, un po' come quel film di Totò, quando passava, no, che portava sfortuna, siamo italiani, allora perché proprio a me io non mi faccio la polizza, no? E quindi non mi assicuro. Bisogna avere tempo, bisogna avere anche la passione. Per spiegare che il nostro lavoro, come diceva prima, è un lavoro nobile, è un lavoro che aiuta. Grazie
Grazie, io la ringrazio veramente del
a
tempo che
voi.
ci ha dedicato, non la trattengo perché so che deve,
Vi
nel
ringrazio.
momento stesso in cui lei deve partire per non perdere l'aereo, si alzi pure
Io
tranquillamente.
vado perché altrimenti perdo
Ecco,
l'aereo.
no, ci
L'aereo
mancherebbe altro, noi vogliamo che lei rimanga al suo posto, prenda il suo aereo, arrivi là, è tutto
No, anche
a posto.
perché se non prendo l'aereo e non arrivo alla riunione che ho. Il prossimo anno ce ne sarà un altro qui perché devo, quindi preferisco
No,
prendere
lei mi sta
l'aereo.
simpatico, quindi
Io
vada.
preferirei andare perché, grazie, buona giornata.
Arrivederci, grazie. Allora a questo punto mi siedo in mezzo a voi. Io mi sono fatto un po' di appunti perché ho ascoltato altre riunioni, altri meeting che ci sono stati prima, mi sono preso qualche appunto. E allora volevo parlare col dottor Andrea Spallanzani. Volevo fargli una domanda. Che servizio, cioè, grazie, ti ringrazio. Allora, cominciamo a parlare del mercato danni, per favore. Facciamo un po' il punto della situazione, poi cominciamo a partire.
Allora, parliamo un po' del mercato danni. Beh, diciamo che il leitmotiv che è uscito tra tanti convegni, conferenze, anche questo è un mercato che sta crescendo molto. E oggettivamente così, allora, diamo due numeri. Si parlava di crescita, la crescita in realtà oggi hanno detto un numero, in realtà è il doppio, perché se noi prendiamo i premi gennaio-giugno 2019 a Banca Assicurazione siamo a circa 1.700.000.000 di euro, che quindi annualizzato è sopra i 3 miliardi, cresce del 17% semestre su semestre. Quindi è un business che cresce, è un business che cresce in tutte e due le macro componenti, perché anche il mondo auto, che è un mondo marginale, pesa circa il 300 milioni di euro nei primi 6 mesi, comunque cresce il 3% a fronte invece di canali, ovviamente canali tradizionali, in cui c'è o uno zero o un numero negativo, perché c'è un trend da 5-6 anni di diminuzione premio medio, competizione. Quest'anno noi lo variamo ovviamente anche con un canale agenziale, ci sono alcuni player molto importanti che hanno iniziato a fare una battaglia molto importante sulla tariffa auto, quindi cresce anche sull'auto. Cresce in particolare sui rami elementari, perché sui rami elementari c'è una crescita del 20%, come il leitmotiv di oggi è le linee di business sulla parte di rami elementari. Le linee di business sono prevalentemente il mondo protezione, quindi vuol dire infortuni, malattie, c'è una crescita del 30%, ma anche il mondo LSPI, che tutti ne parlano. Anche dal punto di vista, diciamo, parliamoci chiaro, siamo tutti operatori, lato reguleto non è un mondo così bello, io trovo che comunque abbia una valenza sociale, come abbiamo detto, no? Lasciando stare che adesso c'è molta più tutela nelle politiche distributive, nel controllo al cliente, c'è demand and need, c'è l'adeguatezza, però il fatto di dire io propongo un prodotto a un mutuatario che di conseguenza è garantito per eventi spiacevoli durante il suo ciclo di vita è importante. Quindi anche i CPI crescono, il tema fondamentale è il potenziale. Perché tutti quanti dicono, è vero che è un mercato ancora piccolo, però è un mercato che È vero che è piccolo, pesa circa il 10% dei premi a danni totale, però è un mercato che cresce di circa il 10% all'anno. Infatti oggi, quando faccio un po' una provocazione, facciamo una semplice analisi di mercato. Tu hai un business che cresce di circa il 10-15% all'anno e forse oggi non è uscito un'altra cosa, è la profittabilità tecnica, che è con loss ratio 60-70% auto, 50-55% sui rami elementari a livello di mercato. E guardiamo, questa è la parte, diciamo, dell'assicuratore, guardiamo la parte del distributore. Il distributore, in un momento in cui, diciamo, sul margine finanziario non si fanno tanti soldi, o si perdono quattrini, o si fanno pagare, iniziamo a far pagare tassi negativi sui depositi, tutta la redditività è fatta sul margine commissionale. E quindi avere la possibilità comunque di montare un business che a livello di penetrazione su un portafoglio clienti di una banca, diciamo, oscilla tra il 7% medio di mercato al 15%, diciamo, le pratiche più virtuose ad oggi, e guadagni dal 20 al 30-35% con un tasso di retention che è praticamente è superiore al 90%, secondo me questo è un business. Cioè dobbiamo anche essere noi meno timidi nel dire, di raccontarci, di smettere di raccontarci la storiella, ma è un business che cresce, ma è piccolino, il 10%, è un business che strategicamente le compagnie e gli intermediari bancari in primis devono cavalcare. Il tema è come, no? Si parla di formazione, è fondamentale, e a me piace essere molto diretto. Secondo me è un business questo che non entusiasma chi lo compra. Cioè io mi entusiasmo se compro questo oggetto, se compro un orologio, se compro una signora, compro una borsa, non si entusiasma se compra una RC capofamiglia. Però, non essendo un business domanda, il ruolo dell'offerta è fondamentale, perché deve essere semplice. Insomma, il concetto fondamentale, come diceva anche prima il collega di Poste, è spiegare con semplicità al cliente bancario o al cliente agenziale il reason why. Cioè tu mi dai dei soldi a fronte di cosa? Non 3.000 condizioni contrattuali. Il punto è che per fare questo, se analizziamo il dipendente bancario che fa in una giornata 10 mestieri, vende prestiti personali, vende polizze vita, risparmio gestito, fa un po' di mutui, fa la monetica e fa la banca assicurazione, deve essere competente, rassicurato, tu vendi quello che conosci. Allora lì, secondo me, il punto di svolta è proprio quello per le compagnie di ragionare insieme ai distributori, proprio di aumentare lo sforzo formativo, che deve essere però uno sforzo orientato alla semplicità, e noi dobbiamo fare il nostro mestiere semplificando i prodotti. Da questo punto di vista l'IDD col DIP, il DIP aggiuntivo ha aiutato molto. Deve essere orientato alla semplicità anche nell'attività, diciamo, di modellizzazione, quello che diceva Poste. Io ti faccio 8 domande e ti faccio un check-up. Faccio un'altra provocazione e poi mi taccio. Il tema, secondo me, interessante è anche il tema di montare, diciamo, una cliente ai fini di investimenti. Perché dico questo? Perché ci sono alcune banche che lo stanno facendo. Prendiamo un cliente che fa tutta la parte, diciamo, di asset allocation dei propri investimenti, e a un certo punto salta fuori che comunque è magari troppo investito sulla parte poco liquida, ha molto immobili. Allora in questo processo, diciamo, di advisory finanziaria, mettere qualche passaggio in cui dico: bene, ma sai cosa succede se per esempio hai un evento infausto? Guarda l'impatto sulla tua ricchezza liquida, come diminuisce, e guarda il fatto che per pochi centinaia di euro tu puoi coprire questo rischio e quindi preservare la parte, diciamo, di investimento. Questa è una cosa che è virtuosa per il cliente finale, perché riceve un servizio addizionale e magari nell'ottica dell'offerta che trae nella domanda si pone dei problemi in un momento emozionale, ovvero gestire questa fase in un processo di pianificazione. Virtuosa per l'assicuratore, e non mi dilungo il perché, ed è virtuosa anche per la parte, diciamo, bancaria, perché riesce comunque a indirizzare un cross-selling, e a indirizzare un cross-selling che secondo me è fidelizzante, perché tu vendi qualcosa che in quel momento il cliente percepisce come utile, e come utile non ci aveva pensato. Ecco perché secondo me l'offerta deve essere meno timida e indirizzare una domanda, perché se noi aspettiamo che la domanda si chieda come posso fare a farne RC capofamiglia o una polizza casa, secondo me aspettiamo ancora, c'è il tema della sottoassicurazione. Concludo.
Sono assolutamente d'accordo con lei, anche perché parlando proprio per esperienza, e se qui c'è qualche collega del comparto banche, penso che mi darà completamente ragione, vediamo dei clienti che per uno zero virgola di tasso sono pronti a litigare, a spostare masse di denaro eccetera, e non pensano che in realtà quello zero virgola, se non coprono bene certi rischi, non vale niente in confronto alla possibilità di perdere tutto il capitale, perché casomai c'è una responsabilità civile contro di loro, c'è una azione di responsabilità da parte dell'azienda eccetera. Quindi si guarda, come si dice, il fuscello nell'occhio, non si guarda la trave, e quindi bisognerebbe forse cominciare a guardare quali sono le travi, non solo quali sono i fuscelli. Finora ci siamo concentrati sullo zero virgola, guardiamo invece alla conservazione del patrimonio. Grazie dottor Spallanzani, adesso faccio ti cedo il mio microfono. Volevo chiedere al dottor Agresti, perché il dottor Spallanzani ha dato alcuni dati parlando del mercato, dicendo che il ramo danni cresce a due cifre, è cresciuto a due cifre negli ultimi anni, ma soprattutto grazie ai canali innovativi, diciamo banca, assicurazione eccetera, non certo tramite i canali tradizionali. Allora io volevo chiedere al dottor Agresti, che lei rappresenta un po' le due anime, perché è Credit Trust, quindi un po' Unicredito e un po' Gruppo Allianz, quindi è lì nel mezzo, quali sono i punti di forza della banca assicurazione, intesa anche come Poste, non soltanto come banche, rispetto ai canali tradizionali?
Ma provo a proporre una prospettiva diversa, perché tante cose sono state già dette. Io credo che il futuro di qualsiasi industria sia di cercare di essere sempre più rilevante per i propri clienti, dove rilevante vuol dire servirli tanto. Poi si usa spesso la semplificazione, che poi è un'ambizione di 360 gradi, ovviamente 360 gradi non esistono, però diventare molto rilevanti per i clienti è il modo migliore per esserci anche domani. E allora, se ci pensiamo bene, banche e assicurazioni non fanno mestieri poi così lontani. Perché un conto è trasformare dei postini, la semplificazione di prima, in consulenti finanziari salto grande e poi assicurativi, ma nelle banche ci si occupa da sempre dei soldi dei propri clienti, sia per risparmiare, sia per investire, sia per finanziare i propri progetti di vita. Le assicurazioni si occupano comunque dei denari dei propri clienti, per proteggere i flussi, per proteggere il patrimonio. Allora, essere rilevanti nel futuro, che è la sfida anche di questo mondo digitale che ci arriva addosso a una velocità spaventosa, vuol dire probabilmente riuscire a occuparsi di tutti questi aspetti. In questo scenario la banca assicurazione ha delle carte straordinarie da giocare, perché proprio mette insieme questi due mondi. Poi i vantaggi sono evidenti, l'ha detto prima Cappiello molto bene, tutto il tema dei dati è un vantaggio straordinario, ma poi anche partendo dalla base, sempre facendo autocritica come industria, il fatto che si sia pur con tassi di crescita rilevanti, ma di gran lunga il paese più sottoassicurato d'Europa, in cui oltre 80% delle famiglie non ha nessuna polizza assicurativa fuorché quella obbligatoria, la dice lunga sul fatto che come industria non siamo stati in grado finora evidentemente di proporci in una maniera efficace, e la colpa non sta sempre dall'altra parte. C'è un tema culturale evidente, tema culturale, io lo dico sempre quando vado sulla mia rete, faccio sempre questa domanda: qual è la regione d'Italia più assicurata? La risposta è: non è neanche una regione, è la provincia di Bolzano, e questa la dice lunga sul fatto che ci sia un tema culturale. Però cambiare gli altri è un po' impegnativo, provare a cambiare noi stessi, a proporci in maniera diversa, penso che sia un dovere. E su questo la banca può giocare delle armi, perché diversamente dalla rete agenziale forse ha qualche legacy culturale in meno e ha la possibilità di fare dei salti diversi e di proporre anche prodotti in maniera diversa. Poi siamo giovani, perché se ci pensiamo fino a pochi anni fa, banca assicurazione uguale prodotti collettivi, prodotti collettivi, bisogni individuali, prodotti collettivi, sono due mondi lontani. La banca sta lavorando invece, tutte le banche stanno attrezzando per avere una gamma di soluzioni molto più personalizzabili, per quanto nei limiti dei prodotti standardizzati, che è una soglia inviolabile, ma questo ci pone delle possibilità straordinarie, anche perché in banca ci sono tutte le informazioni che in potenza servono per poter andare a offrire la cosa che effettivamente interessa ai clienti. E poi sono tante altre, come dire, gli ingredienti perché la magia possa funzionare. Una di queste è arrivare al momento giusto, perché questo è un mercato di offerta. L'on demand, lo diceva prima Battista, non esiste, è vero. A me non è mai capitato di vedere un cliente chiedere: vorrei sottoscrivere una polizza assicurativa, vi assicuro faccio questo test quando vado nella rete. Solo una volta una persona mi ha risposto: sì sì, a me è capitato. Oddio, come mai, che è successo? Non aveva capito la domanda. Era quello il motivo. E quindi, come dire, sapendo che siamo un mercato d'offerta, dobbiamo essere in grado di muoverci veramente in maniera diversa. E non è solo un tema di prodotti. Se parlo di prodotti ho già sbagliato. Devo ascoltare e parlare di esigenze. Ascoltare e poi parlare di esigenze. Se vengono fuori le esigenze, poi ci sono le soluzioni. Se parlo di prodotti vuol dire che sono già partito male. E su questo c'è tanto da fare, anche perché come sono costruiti in maniera, come dire, classica, i prodotti assicurativi sono costruiti guardando verso, non verso il cliente, ma verso tutte le legacy che abbiamo, con una, come dire, con una differenza anche di alfabeto rispetto a quella che è la capacità dei clienti di comprendere le soluzioni.
Ma questo, soprattutto nel mondo bancario, è un problema molto grande. Si guarda sempre all'interno, anche all'interno delle banche, quando vengono chiesti dei sistemi, per esempio sistemi di pagamento o sistemi per interloquire con i clienti, il commerciale fa sempre molta fatica, perché l'ufficio organizzazione decide lui quale deve essere il sistema, il programma che usi tu. E quindi tu non riesci mai, tu commerciale, ad avere, vedo che qualcuno sta annuendo, perché è veramente un problema. Noi siamo vissuti in un mondo, parlo bancariamente, dal punto di vista bancario, in cui la parte organizzativa, la parte EDP la faceva da padrone, decideva lei che cosa bisognava avere, quali erano i sistemi da usare, e tu ti dovevi attrezzare. E questo ha fatto, mi permetta, rimanere molto indietro purtroppo il sistema bancario. Quindi anche lei ritorna sul discorso della consulenza, andare a parlare con il cliente, andare a vedere quali sono i bisogni. Ha toccato un po' velocemente il discorso dei big data, che nei prossimi anni probabilmente sarà un discorso molto importante, perché guardate, passerà pochissimo, si stanno già attrezzando colossi come Amazon e compagnia cantando per avere licenze bancarie e licenze assicurative, e loro dal punto di vista dell'analisi dei big data sono dei maestri. Noi abbiamo dei piccoli big data, perché abbiamo dei sistemi che incrociano soltanto i dati che noi abbiamo. Loro incrociano migliaia di dati su tutti i prodotti, su tutti quelli che sono i siti che uno va a cliccare, si trasporta da una parte all'altra quello che è l'interesse del cliente, non il prodotto, ma l'interesse del cliente. E quindi sarà, forse ne parleremo in un altro forum, di qual è l'approccio dei big data nei confronti del sistema bancario assicurativo.
Mi perdoni, su questo solo una cosa: hanno anche una capacità incredibile di acquisire i consensi, che è imparagonabile con quella che è un operatore tradizionale, perché se non dai il consenso non vai avanti e tu ci sei finito lì. E hanno anche qualche, come dire, vincolo in meno nell'utilizzare quei dati.
Assolutamente,
che è un tema delicatissimo.
Anche perché su internet purtroppo basta, tu neghi il consenso 9 volte, lo dai solo uno, lo liberi per tutti, perché si girano i dati l'uno con l'altro. Quindi è come non avere mai dato una negazione, ed è questo è veramente un problema grosso. Allora torniamo un attimo alla banca assicurazione dati. Abbiamo danni, questo è un lapsus freudiano, scusatemi, Freud avrebbe molto da dire su questo, ma allora abbiamo visto il punto di vista di una compagnia, abbiamo visto il punto di vista di chi stava a metà strada. Adesso, dottoressa Albertotti, mi sembra che sia giusto sentire come si sta attrezzando una banca, un gruppo bancario, tra l'altro importante come il vostro, perché il gruppo UBI è uno dei principali gruppi italiani, nel ramo danni.
Bene, grazie. Il concetto di consulenza è, dal nostro punto di vista, un concetto centrale. Mi permetta di fare un passo indietro, perché effettivamente quando si parla di consulenza si tende a dire consulenza finanziaria, consulenza assicurativa, consulenza sul mondo del credito. Io credo che ci siano in gioco in questo momento dei macro trend proprio direi di cambiamento della nostra vita che richiedono una riflessione più ampia, no? Il concetto di consulenza dal mio punto di vista ha due elementi fondamentali: uno è soluzione di un problema e l'altro è l'elemento di fiducia, perché io diciamo sono disponibile ad accettare la consulenza da qualche diciamo entità di cui mi fido. Questi sono i due elementi fondanti, altrimenti non può esistere proprio la consulenza. Quali sono i macro trend che abbiamo osservato da un punto di vista della banca? Consulenza finanziaria, certo, lei citava mezzo punto di tasso. Siamo in uno scenario che ormai da più di 10 anni di crisi economica, tassi o a zero o negativi, chiaro che devo ripensare il mio approccio alla consulenza finanziaria. Non posso pensarla e continuare a pensarla come la pensavo 15 anni fa, in un'ottica puramente di ottimizzazione di una frontiera rischio-rendimento, no? Sul profilo di rischio di un cliente. Quindi muore, diciamo, un concetto, come dire, che ha accompagnato le banche per decenni. Non funziona più questo approccio così. Facciamo proprio, sempre per stare in territorio bancario, un altro esempio. Siamo nel mondo del credito. Certo, in uno scenario come quello dei decenni passati, dove le persone avevano un lavoro stabile, tutto sommato una vita dove i loro bisogni primari, sale, cioè alcuni bisogni semplicemente non esistevano, ma non perché non esistessero, perché trovavano risposta in alcuni elementi che in questo momento sono andati in crisi. Allora, io vedo un po' due approcci all'interno del mondo bancario al danni, no? Come dire, allora, tutto sommato ci sono i conti economici delle banche in difficoltà, già che ci inventiamo un prodotto complementare, vendiamo questo, vendiamo anche quello. Quindi il danni come prodotto complementare, già che vieni in banca e ti offro un servizio finanziario, ti parlo anche di polizze. Questo, come dire, è un approccio un po' più tattico, mi permetta, che ha sue ragioni fondanti, però, come dire, di respiro un po' più breve termine, no? Poi c'è un approccio che è quello che cerchiamo di mettere in atto noi, un po' più disruptive, quindi più profondo, più complesso, che è quello di dire: caro collega che devi fare consulenza a un cliente, sai che c'è di nuovo? Intanto il cliente ha dei bisogni nuovi, perché siamo in uno scenario di invecchiamento della popolazione, di un sistema che pubblico che non è più in grado di erogare certe cose, quindi il cliente alcuni bisogni li ha e li ha scoperti per definizione nell'ambito della previdenza, stessa cosa. Ci sono, per risolvere questi bisogni, degli strumenti che non sono quindi la consulenza finanziaria, la consulenza sul credito e la consulenza assicurativa. Esiste la consulenza integrata, cioè tu a quel signore che viene da te gli devi risolvere un problema, e il problema non è il problema finanziario, il problema del credito, è un problema. A volte la soluzione di quel problema passa per la proposizione di un mix di strumenti, perché per risolvere alcuni problemi sono più efficaci ed efficienti degli strumenti finanziari, per risolverne altri, per esempio, appunto, parliamo di salute, parliamo, come dire, di bisogni di protezione, sono più efficaci ed efficienti i prodotti assicurativi. Quindi non è una cosa strana, fa parte proprio del concetto fondante di consulenza. Però devo conoscere i bisogni del cliente. Per conoscere i bisogni del cliente, bene, abbiamo IDD, MIFID e tutti, diciamo, se ne parlava stamattina, finalmente magari, come dire, IVASS e Consob hanno fatto un tentativo di diciamo convergenza, non sempre è così. esiste, quindi conosco il bisogno del cliente, gli faccio 10 domande, nella maggior parte dei casi poi sono domande di anagrafiche.
Già lei mi cresce, le poste ne chiedono solo 8, eh?
No, diciamo 10, no, 8...
I nomi ne chiedono due di più, insomma.
Comunque non rileva. E poi esistono, come si diceva poc'anzi, degli operatori che sanno tutto di noi, quindi chi è che ne sa, cioè il collega di Poste citava prima, noi abbiamo i dati. Io purtroppo sono in banca da decenni e devo dire che invece mi trovo a fare una riflessione un po' diversa. 20 anni fa, quando diciamo abbiamo istituito e costruito i primi sistemi di CRM, eravamo l'industry che aveva più dati all'interno. Adesso non siamo più noi, adesso c'è questo signore qua che sa di noi molto più di quanto sanno le banche, quindi conoscere i bisogni del cliente indubbiamente passa non solo per gli faccio qualche domanda, ma indubbiamente è centrale il tema della profilazione, quindi conoscere il cliente vuol dire essere sempre di più capaci di comprenderne attraverso i dati e non solo i dati bancari, ma anche, diciamo, in un concetto un po' più allargato di big data, conoscere i comportamenti in modo un po' più ampio. E qui non c'è dubbio che dobbiamo competere con delle altre industry, perché altrimenti, insomma, se come industria bancaria pensiamo di conoscere il cliente semplicemente attraverso 8-10 domande, abbiamo già perso in partenza, perché, come dire, Amazon conosce i nostri stati d'animo istantanei, no? Quindi non possiamo giocare quella partita. Quindi la sfida,
come diceva il dottor Agresti, mi permetto un attimo fa, lei mi parla di stati d'animo, lui diceva bisogna sapere quando intervenire, anche il momento
è fondamentale.
E quindi lo stato d'animo è il momento in cui intervenire.
Siamo operatori irrazionali, questo ormai è acclarato, si parlava stamattina di come dire, comportamenti e scienze comportamentali. Quindi il tema, come dire, la consulenza diventa un mestiere molto complesso. E' chiaro che anche i nostri operatori, per quanto preparati e devono, come dire, saperne certamente, ma non c'è dubbio che dobbiamo ripensare anche il concetto di consulenza, non semplicemente come ho formato il collega e adesso abbiamo il mago della consulenza integrata.
Ho messo la circolare, ho fatto il corso sul rapporto.
Poverino, consulenza integrata vuol dire risolvere la complessità all'interno di strumenti che rendano semplice il suo lavoro, e quindi vuol dire dotare la rete di strumenti estremamente sofisticati e complessi.
Però abbiamo sempre un vantaggio, che noi abbiamo una persona che parla con un'altra persona.
Sì, questo rimane un elemento centrale, perché l'empatia, appunto, anche nelle scienze comportamentali rimane come elemento centrale. Ne aggiungerei un altro che mi stimolava proprio la sua osservazione poco fa. I dati e chi utilizza i dati e che cosa ne fa, dal mio punto di vista diventerà una riflessione importante, perché e quindi torniamo al tema della fiducia, perché li usa no? Alla Cambridge Analytics qualcuno che ha intenzione quindi di manipolarmi e quindi di farmi adottare dei comportamenti, è un rischio molto alto in questo momento dove stiamo cedendo tantissimi dati, l'abbiamo visto, oppure diciamo li usa un operatore di cui ho fiducia, e quindi qui il capitale della fiducia anche a livello di sistema è fondamentale, in ottica proprio di etica e responsabilità, che non lo perdiamo, altrimenti perdiamo l'elemento nativo proprio del nostro esistere come operatore e come industria. Diventerà, ecco, chi utilizza i dati e che fiducia ho nell'utilizzo che si fanno di questi dati, probabilmente ci sarà un momento di turbolenza, come spesso accade, no? In momenti nuovi in cui sembra appunto che, come dire, l'open e il fair business sia la soluzione a tutti i mali, poi probabilmente se lo guardiamo in un'ottica un po' più di lungo periodo penso che tornerà rilevante.
Bene, all'inizio mi sembrava mi stavo un po' deprimendo, adesso mi sta tornando un po' di ottimismo, no? Perché per come eravamo andati, dice, banca assicurazione, stiamo finendo, i gestori dei big data, internet ci soppianteranno, invece noi abbiamo qualcosa che loro non hanno e non potranno mai avere, tra le altre cose. E quindi io vorrei ritornare un attimo al dottor Spallanzani, se gli cedi il microfono per cortesia, perché lei prima ci ha dato uno spaccato di quello che è stato il mercato. Adesso le chiedo di prendere questo, faccia finta che sia una sfera di cristallo, e ci dica, secondo lei, a parte la battuta, come evolverà il mercato, soprattutto nel settore danni, nell'ambito della banca assicurazione, o quantomeno cosa state preparando?
Ma allora, diciamo che il leitmotiv anche dell'intervento dei colleghi è basarsi comunque sui bisogni della clientela. Io un po' lo detesto questa frase perché sembra un po' scontata, però in realtà è effettivamente così, nel senso che comunque se un cliente è sempre più ibrido, se un cliente ha interfacce con più operatori, esperienze di acquisto semplici, comunque basate sui bisogni, sulla multicanalità, per definizione il vettore di sviluppo deve essere la semplicità, la possibilità di toccare col servizio, anche se poi noi il servizio diciamo subentriamo in un secondo passo della catena di valore, perché il servizio di front end comunque lo dà l'operatore bancario, però tu devi dargli quindi la possibilità di essere semplice, di parlare una lingua che non deve essere la lingua dell'assicurativo, non perché non è bella, perché io sono d'accordo anche col collega di Poste, è un mestiere nobile, perché comunque l'assicuratore ha una valenza sociale nei momenti importanti. Io lunedì sentivo una persona, si parlava di InsurTech e dei massimi sistemi, ma questa persona qua, poi non cito il nome, mi ha colpito perché diceva: ma noi InsurTech, noi abbiamo avuto un problema, un rischio catastrofale, avevamo nella nostra zona geografica di elezione parecchi agricoltori che erano esposti a questo rischio, noi in 3 mesi abbiamo pagato 40 milioni di euro. Quindi, e questo secondo me è la capacità di esserci nei momenti veramente che contano. Quindi i vettori di sviluppo sono sulla parte, diciamo, bisogno di protezione. Noi adesso con la nostra rete bancaria, e prima l'abbiamo fatto con la rete agenziale, stiamo lavorando su delle soluzioni che abbinano la possibilità di avere delle diarie da ricovero, da post ricovero, piuttosto che, diciamo, una protezione completa sulla parte della salute. E poi dopo stiamo lavorando su un altro tema importante, che un po', diciamo, si è parlato di privacy, chi detiene i dati, si è parlato delle implicazioni del fatto che degli owner di dati non sono un po' spregiudicati nell'utilizzo, e quindi c'è il tema sottostante della cyber security. Noi abbiamo lanciato un prodotto sul nostro canale agenziale che vorremmo estendere nella platea attuale sia degli operatori di banca assicurazione con cui lavoriamo, che il gruppo bancario Carige, che è con altri operatori con cui stiamo discutendo, un prodotto quindi cyber che ti permette di coprirti dai rischi che tu puoi derivare agli altri da un attacco informatico, ti permette di cautelarti dal punto di vista legale, ti permette di proteggere anche da furti d'identità, quindi un prodotto completo che stiamo collocando bene sulla rete agenziale. E poi dopo c'è un altro tema fondamentale che forse non è stato toccato nel dettaglio, ma il tema della sottoassicurazione è dirompente nelle PMI, nelle piccole e medie imprese, e tra l'altro le piccole e medie imprese, come anche la clientela, chiamiamola retail o clientela privata, detiene tantissima liquidità per autoassicurazione. Si parla tanto di un trilione, 1.400 miliardi di euro in liquidità. Di questi 1.400 miliardi, però 400 miliardi circa sono detenute dalle piccole e medie imprese. Quindi noi vogliamo offrire due tipi di servizi: uno sul canale più bancario, quello della protezione del credito e del finanziamento, che è virtuoso sia per chi sottoscrive la polizza, ma anche in particolare per il distributore bancario, perché ci sono degli studi che dimostrano chiaramente una correlazione inversa tra probabilità di default e rischio di credito e il livello medio di copertura della piccola e media impresa. Dall'altra parte vogliamo lavorare invece sul tema della multirischi impresa, quindi offrire all'operatore bancario, gestore small business, una cosa molto semplice che tramite un check-up dell'attività economica definisce, diciamo, una combinazione di garanzie semplice appunto per coprire quel tipo di rischio.
Io ringrazio Missima che ha lanciato questo tema, il tema delle PMI, della sottoassicurazione delle PMI, e invito tutti voi a seguire la prossima tavola rotonda, sempre qui, che ci sarà alle 14, che come la banca assicurazione danni può colmare il gap assicurativo delle PMI. Quindi mi hai fatto proprio perfettamente da lancio in questo. Allora a questo punto poi chiedo anche a te, quali sono i vostri prodotti che come Credit Trust andrete a lanciare o volete lanciare in un futuro prossimo o ancora più, non si dice futuro remoto, si dice futuro anteriore, insomma qualcosa del genere, ecco.
Lungo periodo. Si diceva che saremo in linea di massima tutti morti, quindi non utilizziamo il lungo periodo. Poco più di un anno fa abbiamo lanciato un prodotto modulare che in realtà ha l'ambizione di essere una piattaforma. Stiamo vedendo cosa succede, stiamo imparando, perché veniamo da radici che sono di altro tipo, quindi il prodotto è abbastanza innovativo, c'è l'IoT, ci sono tante componenti di servizio, c'è l'app con cui si può denunciare il sinistro, mandare la foto, insomma tutte le cose che non sono una novità in senso assoluto, ma che per noi sono una novità. Stiamo imparando a vedere cosa succede, ci piacerebbe continuare a sviluppare in una logica proprio di piattaforma, continuando a arricchire di servizi, perché le persone, le famiglie non è che hanno bisogno di un'assicurazione, le famiglie hanno bisogno di una serie di servizi che possono essere loro utili, tra cui ci sono anche servizi di protezione, preferisco chiamarli così, e quindi nello sforzo di cercare di diventare rilevanti vogliamo arricchire i servizi per la famiglia, non solo con la copertura per la responsabilità civile, ma con tanti altri servizi di assistenza che li seguono in mobilità, staccandosi dall'oggetto e attaccandosi invece alle persone e alla famiglia. Questo è lo sforzo, chiaramente poi anche quello di sviluppare i canali ulteriori che siano oltre a quello fisico delle filiali, fermo restando che il digitale nelle assicurazioni oggi porta un valore immediato sul retrobottega, quando si va sul fronte sui clienti, se non essendo un mercato on demand, ogni sviluppo digitale deve fare i conti con numeri che lo insegnano anche l'andamento di chi si sta muovendo come Insurtech B2C, ha rapidamente svoltato al B2B2C per evidenti motivi, perché fare il B2C in Italia sulle assicurazioni è una sfida bella grossa.
Assolutamente, grazie Lorenzo. Adesso, dottoressa Albertotti, dulcis in fundo, last but not least, voi cosa state facendo?
Ma noi siamo, diciamo coerentemente con quello che dicevo prima, molto impegnati. Noi abbiamo una gamma di prodotti protezione già abbastanza completa, sia sulla parte privati che sulla parte PMI come prodotti standard. Quindi in questo momento stiamo lavorando prevalentemente, chiaramente nel rinnovamento e nell'aggiornamento insomma dell'offerta, ma più che altro nella riconfigurazione di tutti i processi di vendita. Quindi diciamo che stiamo facendo contemporaneamente un'innovazione di prodotto e una molto focalizzata sul processo, con anche una forte attenzione, proprio perché la soluzione dei problemi è soluzione finanziaria, assicurativa, ma anche servizi, perché ci sono alcuni elementi di bisogno del cliente che non possono essere coperti con dei prodotti assicurativi. Stiamo lavorando molto anche su questo fronte, magari visto che abbiamo parlato tanto della parte privati, le faccio un esempio sul mondo delle PMI. Sul mondo delle PMI noi abbiamo un'offerta diciamo per la parte delle aziende di più piccole dimensioni, che copre diciamo una multirischi che ha diciamo le coperture classiche più la business interruption, insomma già molto completa. Poi abbiamo tutto il mondo della key man, quindi gli infortuni, insomma, quindi direi abbastanza ricca. Abbiamo lanciato qualche anno fa, invece adesso ci stiamo molto focalizzando sulle componenti di servizio, per cui se abbiamo visto i trend prevalenti nel mondo privato, nel mondo delle aziende, sta vivendo una trasformazione anche lì epocale dal punto di vista proprio del ripensamento dell'azienda e anche dei nuovi processi, che richiede un processo di engagement con i dipendenti molto diverso dal passato. Quindi abbiamo osservato questo macro trend che si inserisce nel mondo delle relazioni industriali e abbiamo deciso di fornire servizi alle aziende per i dipendenti, abbiamo lanciato delle soluzioni molto innovative di welfare aziendale, per esempio. Quindi lavoriamo non solo su che sono non solo e non necessariamente assicurative, perché andiamo dal mondo della previdenza, abbiamo fondato una cassa di assistenza sanitaria, ma abbiamo anche delle piattaforme di flexible benefit che non hanno nessun tipo di componente assicurativa, ad esempio.
Grazie. Allora, io ringrazio Andrea Spallanzani di Amissima Assicurazione, Lorenzo Agresti di Credit Trust Assicurazioni, Mariangela Albertotti di UbiBanca, anche Maurizio Capiello di Poste Sicura che è volato via. Grazie di averci portato la vostra esperienza, ma soprattutto grazie a voi di averci sopportato. Buona giornata.